Andiamo a cominciare la nostra rassegna stampa mattutina, come sempre, dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Quali sono i temi? Sono vari e cangianti anche a seconda della testata, però sicuramente la questione più battuta è quella della disfatta diplomatica di ieri da parte del nostro governo e quindi della nostra Presidente del Consiglio nei confronti dei partner europei. Diciamo, le valutazioni variano sicuramente di intensità a seconda delle testate, però ecco che sia stata una giornata piuttosto nera per il governo è in dubbio. E in fondo siamo appena 100 giorni dall'inizio. Poi che cos'altro? C'è ovviamente ancora il terremoto in Turchia e in Siria, siamo abbondantemente oltre quota 20.000 vittime, stiamo parlando di vittime accertate ufficiali, quindi insomma il bilancio effettivo è davvero qualche cosa di spaventoso. E poi ancora in qualche modo agganciato anche alla questione diplomatica europea c'è l'Ucraina, sia con la guerra in corso e gli scontri, sia anche con quelli che sono tutte le questioni diplomatiche aperte, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda gli aiuti all'Ucraina. Ovviamente, diciamo, è molto meno battuto oggi il tema della giustizia in relazione anche a tutto quanto sta succedendo ad Alfredo Cospito, però in realtà si trovano comunque elementi da segnalare, ecco, in particolare su alcuni quotidiani. Detto questo, cominciamo con i quotidiani più diffusi, con le prime pagine dei quotidiani più diffusi. Iniziamo, il primo è il Corriere della Sera che titola così: Meloni è gelo con Macron, scintille dopo l'incontro dell'Elisee con il leader ucraino e Scholz, mina l'unità europea, dice la Meloni. PD e 5 Stelle, attacco al governo, colloquio tra la Premier e Zelensky, viaggio a Kiev e via libera all'invio dei jet britannici. E il Corriere della Sera, che in questa fase, come dire, è molto governista, poi affida la penna di Massimo Franco un editoriale dal titolo Tensioni e trappole, per dire che non si può parlare, è troppo scontato parlare di Italia isolata e umiliata, è semplicistico dire che l'Italia è marginale, però insomma la figuraccia c'è stata e è foriera di altre ancora più gravi, ecco. Se uno poi diciamo lo legge tutto l'articolo e sorpassa l'excusatio iniziale. E questo è quanto sostanzialmente. Poi abbiamo a centropagina la fotonotizia del giorno, che è relativa al Festival di Sanremo, che continua a macinare ascolti da non da record di più. La foto è quella della presentatrice di ieri, che era la pallavolista Paola Egonu, come è noto di origini nigeriane, insieme ai due altri conduttori del festival. Egonu, le accuse e le emozioni in Italia, c'è ancora razzismo. E come risponde a questa, diciamo, constatazione, che purtroppo è anche in fondo un po' banale, ma è evidente che ci sia ancora razzismo, che sia comunque un problema al di là di tutto quello che si è fatto, eccetera eccetera. E allora le foibe, la più classica, anche la più scontata delle valutazioni. Il centrodestra all'Ariston, si parli anche di foibe. Questa, diciamo, la risposta del governo. Certo che se a 100 giorni, che sono 3 mesi abbondanti, già siamo arrivati allora alle foibe, non andiamo proprio benissimo. Questioni più gravi, l'orrore del sisma in Turchia e Siria, oltre 20.000 morti, estratti vivi dopo 80 ore, ma insomma ormai purtroppo le speranze di trovare persone in vita sono sotto le macerie, sono praticamente chiuse. La questione Nordio invece, respinta l'istanza del legale, niente revoca, la questione, scusate, Cospito, non Nordio, respinta l'istanza del legale, niente revoca, dice Nordio, Cospito resta al 41 bis, il ministro Carlo Nordio ha respinto la richiesta di revoca, e anche questo insomma sarà tema principale delle nostre letture successive. Infine, l'Unione Europea dice sì alle case green, che poi sono sostanzialmente le case che impegnano meno energia, ma i partiti si dividono. Indovinate chi è che quali partiti sono ferocemente contro tutto questo. Restiamo col dubbio e passiamo a Repubblica, titolo qui decisamente più roboante: Unione Europea, il giorno nero di Meloni a Bruxelles, la premier isolata, Macron e Scholz rivendicano il loro ruolo guida nel sostegno a Kiev e l'iniziativa di incontrare da soli il presidente ucraino, l'Italia in minoranza sugli aiuti di Stato e sui migranti, scontro sulla decisione di prorogare di un anno le concessioni balneari, a proposito di grandi classici della destra di governo che arrivano e devono fare gli scatafasci e poi e allora le foibe e gli stabilimenti balneari. Mi pare siamo a livello nazionale decisamente sulla strada di un Gianni Alemanno 2.0, al governo nazionale e non romano, ma la fisionomia mi pare quella. Comunque poi abbiamo Zelensky al summit per ottenere i jet, la mezzola ai leader, considerate l'invio. E anche qui foto notizia che è praticamente identica a quella del Corriere, con l'Econo, Morandi e Amadeus nel festival che mette in fila i diritti. Egonu schiaccia sul razzismo. La diciamo cosa interessante qua è il l'intervento che è, afferma niente poco di meno che di Luigi Manconi, che poi come detto avremo modo di seguire a partire dalle ore 14 nella conferenza stampa per Alfredo Cospito dalla sala stampa della Camera dei Deputati. Leggiamocelo così, poi come dire, tutti i vari altri commenti su Sanremo possono anche possiamo anche risparmiarceli. Mercoledì, scrive Manconi, nel quadro politico nazionale il conflitto a più bruciante intensità ideologica era quello che opponeva Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, ad Amadeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Il primo affermava di non vedere il festival e il secondo replicava che da 4 anni Salvini se la prende con Sanremo, basta non guardarlo. Dallo scambio di battute non appariva così evidente che tra i due il più rassomigliante a uno statista fosse il vicepremier leghista. Penso in altre parole che la rassegna canora di Sanremo andrebbe imposta come materia di studio obbligatoria a quanti rivestano qualsiasi mansione pubblica. Per dirne una, se il ministro della cultura San Giuliano avesse analizzato con zelo professionale quanto accadeva nel corso degli anni in quella cittadina ligure, probabilmente avrebbe evitato le scombiccherate amenità di alcune sue recenti interviste e avrebbe scoperto che lo scacco culturale della destra non si deve al fatto che la sinistra abbia ostacolato la pubblicazione delle opere di Benedetto Croce. Solo negli ultimi mesi si sono avute numerose ristampe perché è ritenuto troppo conservatore. La marginalità della destra si deve piuttosto alla sua estraneità ai grandi processi di trasformazione culturale del paese. Il Festival di Sanremo è stato nella storia nazionale del secondo dopoguerra una categoria dello spirito e del corpo destinata a contenere e manifestare tutti i segni e i segnali di una società in rapido mutamento. I sintomi più visibili che increspano la superficie dei gesti e delle parole e quelli più profondi e sotterranei. Due esempi. Nel pieno dell'esplosione dei movimenti giovanili e studenteschi, il 1 febbraio del 68, Sergio Endrigo cantava: la festa è appena cominciata e già finita, il cielo non è più con noi. Quasi annunciando una prossima e dolorosa sconfitta. Due anni dopo, Adriano Celentano e Claudia Mori interpretavano Chi non lavora non fa l'amore. Non una canzone reazionaria, come si disse, bensì la prova di quanto l'autunno caldo e la lotta operaia avessero condizionato i rapporti sociali e le stesse relazioni interpersonali, riproducendosi in ambito familiare nel conflitto fra generi. Il termine gramsciano nazional popolare, ancorché abusato, si confà perfettamente, nonostante l'insignificanza di tante edizioni al festival, in quanto espressione di un insieme di caratteri distintivi della cultura di un popolo o di ciò che ne resta, e in quanto rappresentativo di qualcosa che richiama un'identità, un'idea di sé, se non altro un'immagine. È tutto questo che sfugge alla cultura di destra, ancor più alla comprensione da parte di quanti a destra fanno opinione. Basti guardare i quotidiani di questi giorni. Il fatto sta che almeno in Italia il carattere nazional popolare non è assumibile né riproducibile all'interno di una forma politica guidata dalla destra e da Fratelli d'Italia, che pure ha ottenuto il 26% dei consensi elettorali. E fatto sta che le pulsioni e le passioni che percorrono il corpo del paese sono assai più inquiete e indocili della sua presunta proiezione conservatrice sul piano politico-culturale. È quanto sta accadendo in questi giorni a Sanremo. La pressione esercitata dalla forza dei diritti che prendono la parola sul palco non è controllabile, in quanto corrisponde a movimenti di corpi, a bisogni in carne e ossa, a desideri che hanno nomi e cognomi a volti, e dunque alla domanda di libertà delle donne iraniane e dei minori detenuti a Nisida. Fosse che Amadeus mette in scena quelle domande perché ha un tatuaggio di Che Guevara sulla scapola destra, o perché si ispira a Nelson Mandela, o perché è un iscritto ad Amnesty International, o perché invece avverte che la sensibilità per quelle sofferenze prevale sulle appartenenze partitiche e soprattutto attraversa la vita quotidiana delle persone, ne umore, sentimento, emozione, magari occasionalmente, magari per un'ora sola. Certo, tutto ciò viene rappresentato nel festival in maniera spesso primitiva e sempre superficiale, ed è destinato nella gran parte dei casi a esaurirsi rapidamente senza quasi lasciare traccia. Ma il festival deve tenerne conto, e se venisse nominato direttore artistico e conduttore Maurizio Gasparri, è un'idea, le cose non cambierebbero, pena il fallimento della manifestazione e i conseguenti danni non solo economici che ne avrebbe il servizio pubblico. Insomma, nonostante l'ossessiva cura nel proporre una diversa mentalità e una differente identità, a partire dall'insistenza su quel nazione, tutto sembra confermare che in Italia non esista lo spazio per un'espressione nazionale popolare di destra, e se vi fosse dovrebbe prendere in prestito voci e segni, interpreti e simboli della parte avversa, come peraltro facevano qui i non molto lontani di Casa Pound, che avevano bisogno di fare le iniziative col faccione di Rino Gaetano, per dirne una. In altre parole, la minorità culturale della destra italiana sembra destinata a perpetuarsi nonostante i successi elettorali e gli scoppi di stizza. Così Manconi su Repubblica, e poi basta, insomma, perché c'è anche qui la notizia di Nordio che gela Cospito, è sempre pericoloso e non revoca il 41 bis. A proposito delle pulsioni primitive della destra, non solo della destra per carità, ma adesso ci sono loro al governo. E molto interessante, sempre a proposito di giustizia, Michele Serra parla di quei sindaci di paese sotto inchiesta in attesa di verità. Si parla della vulnerabilità degli enti locali di fronte alle procure, questione molto delicata e diciamo poco analizzata, o almeno non analizzata abbastanza, mettiamola così. Il Manifesto, qui la fotonotizia si intitola Foto di gruppo. A un anno dall'invasione senza spiragli di pace, Volodymyr Zelensky interviene al Parlamento e al Consiglio europei. È giornata nera invece per Meloni, esclusa dal vertice Macron-Scholz. Niente bilaterale con il presidente ucraino e a mani vuote anche sui migranti. Anche il Manifesto, insomma, nota la giornataccia, per non dire altro, del governo. Poi in taglio alto le tragedie fra Turchia e Siria, 20.000 morti, ora uccidere il freddo tra Siria e Turchia, soccorsi troppo lenti dopo il sisma. E il Manifesto intervista, poi andremo a leggerla, pagina 9, Pelin Pinar Giritlioglu, che è la presidente dell'Unione degli Architetti e degli Ingegneri di Istanbul, che dice, che afferma chiaramente che dietro la catastrofe ci sono i condoni. Poi abbiamo la giornata della memoria delle foibe, che mai come quest'anno, diciamo, nonostante gli sforzi disperati del governo, abbastanza sottotono. E il giorno del ricordo, scrive Marinella Salvi, foibe, la memoria non è di parte, oggi la celebrazione al Colle, San Giuliano tenta di cambiare la scaletta al festival, e lo storico Enzo Collotti parla della memoria corta degli italiani. Non era difficile, nota Collotti, prevedere che collocare la giornata del ricordo per onorare le vittime delle foibe a 10-15 giorni dal giorno della memoria e il ricordo della Shoah avrebbe significato dare a fascisti e postfascisti la possibilità di urlare la loro menzogna verità per oscurare la risonanza dei crimini nazisti e fascisti. Poi, sempre a proposito della Meloni, fino all'ultima spiaggia, scrive il manifesto, balneare Meloni e compagnia allo scontro con l'Unione Europea. Ancora Cospito e Nordio, su Cospito Nordio butta le chiavi, no del ministro alla revoca della 41 bis, mercoledì 15, l'informativa alla Camera. E con questo, e poi c'è il manifesto che non abbiamo visto altrove, ricorda la morte di Bart Bacharach, uno dei più grandi compositori di musica leggera, musica pop del secolo scorso, e non solo. E poi Avvenire, ciclone Zelensky, questo è il titolo, il leader ucraino a Bruxelles sollecita armi, Meloni critica Macron sul vertice a 3, l'Unione Europea promette passi per l'adesione di Kiev, apertura e distinguo sull'invio di aerei. Il presidente si rivolge a Parlamento e Consiglio, grazie Presidente Zelensky, ovviamente non la Meloni, aiutateci ancora in gioco il vostro stile di vita. E poi abbiamo la fotonotizia dedicata al terremoto, 20.000 morti sotto le macerie, aiuti alla Siria via le sanzioni, la CEI lancia una raccolta straordinaria di aiuti per il 26 marzo. Poi svolta in Iran, decisione del governo, l'Iran in crisi, vende beni pubblici. Lo leggeremo più tardi, ricordando anche il nostro appuntamento delle 10.30 con le ultime notizie dall'Iran e la manifestazione di domenica. Poi che cos'altro? Agostino Giovagnoli parla anche lui delle foibe, il giorno del ricordo, le foibe e l'antifascismo, largo, e in cui appunto cerca di mettere insieme un po' tutto quanto Giovagnoli, anche diciamo con qualche ragione, ma insomma è complicato in giornate come queste. Quindi il no di Nordio alla revoca del 41 bis per Cospito, c'è pericolo che comunichi dal carcere, non smetteremo mai di ricordare che il divieto di comunicazioni dal carcere non significa chiudere una persona in una tomba, sono due concetti profondamente diversi. E con questo però finisce anche la prima pagina di Avvenire. Poi la prima pagina del Foglio è sempre piuttosto complicata da leggere, quindi col Foglio ci vediamo dopo per gli articoli all'interno, anche perché come sempre ci sono parecchi pezzi interessanti, in particolare sulla giustizia e sul 41 bis. Particolare Giovanni Fiandaca ne scrive oggi con una serie di ragionamenti che speriamo possano trovare eco, ma c'è sempre il dubbio da questo punto di vista. E poi che altro ci manca? Allora, sicuramente il Messaggero, che apre con Zelensky e l'invito a Parigi. Oggi un Messaggero, diciamo, particolarmente patriottico e piuttosto cupo per gli oltraggi alla Meloni, lo sgarbo che l'Italia non merita dopo gli aiuti, scrive Massimo Martinelli. E poi, diciamo, non c'è molto altro. C'è la telenovela Messina Denaro, che pare che abbia viaggiato in lungo e in largo, e solo negli ultimi tempi si è rimasti in Sicilia perché intendeva morire a casa. Ormai sappiamo tutto, anche i suoi sospiri in carcere, che qui lasciamo perdere. E il Domani dedica al caso, alla vicenda di Alfredo Cospito, il titolo iniziale: no alla revoca del 41 bis, la Meloni lascia Nordio solo a decidere la linea della fermezza su Cospito. Il ministro ha respinto il ricorso per la revoca del carcere duro all'anarchico e non ha considerato il parere dell'antimafia, secondo cui sarebbe idoneo anche il regime di alta sorveglianza più morbido del 41 bis. Allora, chiudiamo proprio con le testate che si occupano di giustizia. Il Riformista: fosca vigilia elettorale, Nordio resti al 41 bis, scrive Frank Cimini, per Cospito una è condanna a morte. E poi il direttore Piero Sansonetti si occupa del monologo di apertura di Benigni al Festival di Sanremo, il silenzio di Benigni sul carcere è duro. Secondo Sansonetti avrebbe dovuto affrontare anche questa questione Benigni. Poi ancora giustizia per l'intervista al presidente delle Camere Penali, Cagliazza, che dice la vera svolta è la separazione delle carriere. Apriamo un tavolino che in effetti avrebbe fatto anche parte questa e altre misure del programma di governo, in particolare del ministro della giustizia, ma mi pare che la situazione sia molto molto cambiata. E poi Linda Santilli ricorda Elettra Deiana, che ci ha lasciato una settimana fa circa. Elettra Deiana, la femminista disobbediente che odiava i moralismi. E infine la politica interna: oggi la chiusura della campagna elettorale a Milano e Roma per le regionali della Lombardia e del Lazio. Maiorino, candidato del centrosinistra in Lombardia e probabilmente candidato anche a una carriera che andrà oltre le elezioni, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta, diciamo una carriera nazionale. Il mio centrosinistra è un laboratorio, dice Maiorino, alleati con i 5 Stelle, ora torni anche il terzo polo. Il Dubbio: Cospito resta al 41 bis, questo è il titolo di apertura, ma il Garante avvisa, tutto può precipitare. Nordio dice no alla revoca del carcere duro per l'anarchico, il garante dei detenuti Palma avverte, attenti, a 55 anni non si alimenta da 113 giorni. Poi il parere di Domenico Pulitano: se rifiuta le cure, dubito che lo Stato possa intervenire. Che cos'altro? Qualche riga per la Meloni in enorme difficoltà. Pietro Cavallotti scrive una lettera dal titolo "Io assolto da una giustizia che mi lascia solo cenere e lacrime". E poi ancora la questione del della fragilità di alcune cariche amministrative nei confronti delle procure, la paura delle firme che blocca l'azione amministratrice. 8:56 minuti primi, chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale a cura di un gruppo che arriva dalla Siberia, segnalatoci dal nostro amico e esperto di cose russe, Giovanni Savino, visto che per fortuna non arrivano da quei posti soltanto tutta la valanga di letame nazionalista e fascista di Putin e compagnia varia, ma c'è anche per fortuna molto altro, e questo fa parte di quel qualcosa di molto altro. Fra poco la seconda parte con gli articoli dall'interno dei quotidiani. Allora, le 9 e 2 minuti, e allora sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce e andiamo a dare lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera. Oggi il Corriere della Sera diciamo è particolarmente impegnato nel tentare di tappare le falle che si aprono nella nave già un po' scombiccherata del governo. Per cui le prime pagine sono tutte dedicate alle quelle che il Corriere definisce le scintille con la Francia della Meloni, ma poi subito si rassicura, c'è stato con Zelensky un colloquio sui jet, quindi ci siamo comunque dentro. Il malumore italiano che sarebbe condiviso con i vertici dell'Unione, ma insomma ci si aggrappa un po' sugli specchi, ecco. Poi, sempre a proposito di questioni, di frizioni fra il governo nazionale e istituzioni europee, a pagina 7 abbiamo il primo sì dell'Europa alle cosiddette case green, ma c'è il muro della maggioranza. È una patrimoniale mascherata, urla la Lega, e sui balneari Bruxelles chiede parità e concorrenza. Insomma, alla fine uno ci prova pure a fare delle grandi analisi sulle novità della destra italiana, su quello che cambia, eccetera eccetera, che rimane sempre le foibe, il condono edilizio, i balneari. Davvero, diciamo, anche per uno che magari, uno di destra che vorrebbe qualcosa così di più nuovo, niente, sempre le stesse beceraggini, non c'è proprio scampo. A proposito di beceraggini, poi a proposito del tentativo di tappare i buchi, ma se già a 100 giorni si tappano i buchi, insomma dopo 200 non osiamo immaginare. E arriva Sanremo, a pagina 8, polemiche ed emozioni per la Iconu. C'è razzismo, ma amo l'Italia, dice Paola Iconu. Chi fa la replica sul Corriere? Roberto Calderoli, che viene intervistato e dichiara: ora vorrei incontrarla per capire le sue ragioni, sbagliato generalizzare. L'atleta si sarà imbattuto in qualche stupido, certo, come Calderoli, che era quello che dava della scimmia alla ministra Kyenge, insomma dato mostra prima del male che poi lo ha condotto invece a tutta una serie di considerazioni diverse sulla vita e sulle relazioni interpersonali, ma insomma ne ha dette veramente di ogni. E quindi sì, l'atleta si sarà imbattuto in qualche stupido, sicuramente come evidentemente lui. Ma insomma, cerchiamo un po' di mettere le pezze. Poi nella pagina dopo c'è il pressing sull'Ariston per omaggiare anche le foibe, la russa in ginocchio a Basovizza, abbastanza solitario. Ci dicono che ieri, a proposito di foibe, sono successe delle cose non belle in quel di Ostia, ma insomma ne parleremo se sarà il caso più tardi. Poi, sempre diciamo in questa ottica del giorno del Corriere, altre due pagine per dire che in fondo Nordio ha fatto bene a dire no alla revoca del 41 bis. Nordio ha deciso, Cospito resta al 41 bis. Qui siamo a pagina 10, a pagina 11. La sua salute non legittima una revoca, dice il viceministro Sisto. Chissà quando lo stato di salute legittima revoca. Del resto siamo il paese in cui Bernardo Provenzano è stato in condizione di demenza assoluta e conclamata, è stato fatto morire su una barella con una incatenato per il polso con una manetta. volta, e non crediamo di essere sicuramente, come dire, simpatizzanti di Provenzano e di quelli come lui, ma ci domandiamo cosa questo c'entri con le minime ragioni di decoro umano, insomma, altro che diritti umani, siamo a un livello molto più basso. E poi Giovanni Bianconi, che anche lui, come dire, è molto, molto su questa linea, però senza dirlo, senza esplicitare, perché poi insomma i cocktail non ci chiamano più. Cosa c'è dietro il rigetto dell'istanza, la chiamata alle armi e le azioni a lui ispirate? Ecco perché è pericoloso anche dietro le sbarre. E c'è anche un riquadro per la vicenda di Vincenzo Vecchi, tante volte affrontata da queste parti. Arriva dalla Francia un nuovo appello contro l'estradizione dell'ex No Globe, cioè definizione un po' così, Vincenzo Vecchi in Italia. A firmarlo fra gli altri Julia Binoche, Noam Chomsky, Ken Loach, Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura. Nell'appello pubblicato sulle mogli, intellettuali chiedono alla Corte d'Appello di Lione, in vista dell'udienza del 24 febbraio, di respingere le estradizioni in Italia di Vecchi, ricercato per i fatti del G8 di Genova, arrestato in Francia nel 2019 dopo 8 anni di latitanza. Poi che cosa abbiamo? Il terremoto, pagina 12 e 13, 20.000 morti sotto le macerie, in Siria arrivano gli aiuti dell'ONU, c'è un po' la cronaca di quello che è successo, e abbiamo a proposito di luoghi devastati anche senza terremoto, una foto dall'aeroporto di Kabul con decine di afghani disperati, fra cui molte donne e bambini, che si sono precipitati verso l'aeroporto di Kabul dopo che è circolata la voce che sarebbero partiti voli di aiuti per la Turchia per soccorrere le vittime del terremoto. Video e foto mostrano decine di persone correre nell'oscurità e nel freddo verso l'aeroporto, una scena che ha ricordato quella dell'agosto 2021, quando migliaia di disperati presero d'assalto l'aeroporto per cercare di fuggire dal paese dopo la presa di potere dei talebani, che hanno con il regime turco, diciamo, un ottimo rapporto. E le cronache italiane, abbiamo pagina 17, abbiamo aiutato Paola a morire, peccato averla conosciuta tardi. La storia è quella di una malata di Parkinson che ha chiesto l'eutanasia in Svizzera, a Bologna, la malata di Parkinson e l'eutanasia in Svizzera, due donne e Marco Cappato si autodenunciano, due attiviste dell'associazione Luca Coscioni. Poi che cos'altro? Mi pare che le cronache nazionali finiscano qui. Le cronache romane le vedremo più tardi e non c'è molto, molto altro da segnalare per quanto riguarda il Corriere. E allora andiamo a dare un'occhiata a Repubblica, che invece ha, come detto, toni molto diversi per quanto riguarda la tutta la situazione politica generale, sin dalla prima pagina. Allora, all'interno si parte con quello che viene definito il giorno nero di Meloni. Giorgia resta sola sui dossier più caldi e scatta la ritorsione. Siamo con Visegrad, beh certo, dalla grande attrice e dei palcoscenici politici internazionali, al ritorno a Visegrad e alle mini riunioni col presidente slovacco e quello polacco, che peraltro si fanno abbondantemente e giustamente i fatti loro, insomma andiamo maluccio, ecco. Il giorno nero della diplomazia per l'inquilina di Palazzo Chigi. E scrive Tommaso Ciriaco: non sono un tecnico, io non sono Draghi, faccio quello per cui gli italiani mi hanno scelto, che sarà un po' il leitmotiv di tutta la sua permanenza. Ogni volta che pesterà qualche cosa di sbagliato, dice: ma io non sono un tecnico, faccio quello che mi è stato detto di fare. Un'idea così del funzionamento della macchina dello Stato e anche della democrazia un po' curiosa. Poi abbiamo il dossier sui sostegni all'industria europea, pagina 6. L'Unione Europea spinge per gli aiuti di Stato, l'Italia va verso un'altra battaglia persa. Ben 22 paesi si sono espressi contro il piano di vincoli ai sussidi, un'ipotesi che favorisce le imprese tedesche e francesi. E poi la questione migranti, nella pagina successiva, la fortezza Europa fa proseliti, ma sui soldi per i muri restano le divisioni, anche Germania e Francia spingono per misure pratiche già quest'anno. Passi avanti enormi, annuncia la Meloni. E il fronte di Visegrad trova nuovi alleati, Borrell unica voce contraria, si proceda con i rimpatri. E ancora la questione Cospito a pagina 8 e a pagina 9. Nordio gela Cospito, sempre pericoloso, e parla agli anarchici, deve restare al 41 bis. Il ministro della giustizia rigetta l'istanza di revoca del carcere duro. Potevo anche non decidere, ma sarebbe stato un atto di viltà. Vabbè. E abbiamo poi lo stato di salute, purtroppo lo conosciamo. Un'intervista a Paolo Cognetti, autore del libro Otto Montagne, vincitore dello Strega, del premio Strega 2019. Lunga intervista quella di Paolo Cognetti, che da anarchico si dichiara allibito sia per la severità della pena che per le manifestazioni di piazza. Da anarchico sono arrabbiato anzitutto per l'equivalenza che si fa sui media tra il movimento anarchico e la sua parte insurrezionalista. Quando vado nelle scuole e parlo di anarchia vedo i ragazzi confusi, perché questo è il racconto che ricevono: bombe, violenza, scontri di piazza. In realtà stiamo parlando di un universo molto più vasto di cui faccio parte io, come tanti altri. È come se fossimo tifosi dell'anarchia football club, dove c'è una curva di ultra violenti, un metodo di azione che hanno scelto e che tantissimi di noi non condividono. Questa è la metafora calcistica di Cognetti, che poi prosegue: provo un senso di assurdità per questa pena, perché il 41 bis è la prima volta che viene assegnato per un reato di stampo politico. Che Cospito sia al vertice di un'organizzazione terroristica e sovversiva, per cui è necessario il 41 bis per impedirgli di dare ordine al carcere, è falso, perché non c'è nessuna organizzazione di quel tipo e lui non è a capo di nulla. Nel movimento anarchico è equiparabile in alcun modo alla mafia. Mi pare quella per Cospito una condanna vendicativa, simbolica ed esemplare. E poi vabbè, lui prosegue, spiega che cos'è il 41 bis, ma anche questo lo sappiamo, ecco, ma diciamo il core era quello che abbiamo letto adesso. Poi sempre giustizia, ma questioni di tutt'altro genere, che però poi si tengono tutte per mano l'una con l'altra. Michele Serra, pagina 11, parla della grande retata dei sindaci di paese trattati da criminali senza processo. Un anno fa il caso degli arresti in Val Trebbia, la vulnerabilità degli enti locali di fronte alle procure. Il 10 febbraio 2022, racconta Serra, 300 carabinieri vengono impiegati per mettere agli arresti alcuni sindaci e amministratori locali di paesini della Val Trebbia. Gli accusati avrebbero messo in piedi un'associazione a delinquere per pilotare appalti e sono accusati di abuso d'ufficio, concussione e corruzione. E siamo ancora in attesa di processo, come quasi sempre succede in questi casi. E poi abbiamo Sanremo, qui oltre alla cronaca e a tutte le varie polemiche più o meno alte, c'è una lunga intervista al direttore di Radio DJ, Linus, che dice che i superficiali, i diritti fanno paura, e ritiene che sia un po' patetico che si cerchi di affibbiare un'etichetta di sinistra a argomenti infilati in questo evento. Il festival è una gigantesca ammucchiata di cose. Fa benissimo Amadeus a difendere le sue scelte, ma è una barzelletta farlo passare come leader dell'opposizione. E questa ha sacrosantemente ragione, Linus, però bisognerebbe dirlo a chi lo attacca dal governo, che quasi lo regala peraltro all'opposizione. Comunque, passiamo oltre il terremoto in Turchia e il problema dell'abusivismo edilizio, che abbiamo già raccontato sul Manifesto, lo faremo anche oggi. Se ne parla a pagina 17 con un intervento dell'inviata ad Adana, una delle città più colpite dal sisma, che scrive come il paese, che scrive come la Turchia sia il paese dei condoni edilizi, non solo la Turchia, ovviamente. Così il boom di Erdogan ha condannato il paese, le norme antisismiche del 2018 ignorate spesso dai costruttori, dubbi sui soldi spesi dal governo per la sicurezza, giusto dubbi, anche qualcosina di più. Le vittime sono salite a quota 21.000, i superstiti per resistere al gelo costretti a bivaccare davanti ai falò accesi fra i palazzi crollati, i morti ancora senza sepoltura e le pessime condizioni igieniche fanno riemergere l'incubo del sisma del 1999 fra tifo e colera. Poi, a proposito di Iran, di cui parleremo più tardi, il racconto del regista e sceneggiatore iraniano di origine curda, Fariborz Kamkari, che parla dei miliziani casa per casa e della nuova strategia della repressione in Iran, a pagina 19. E poi mi pare che non ci sia molto altro sulle cronache nazionali, men che meno per quanto riguarda le pagine successive. Allora, da Repubblica a questo punto ci congediamo e andiamo a vedere che cosa dice il Manifesto. Anche il Manifesto apre con le questioni relative alla debacle diplomatica ma anche mediatica del governo di ieri, con la Meloni che resta nell'angolo, ma insomma l'abbiamo detto già ampiamente. E poi c'è il giorno del ricordo delle foibe, di cui parla Marinella Salvi a pagina 5. Foibe, la memoria non deve essere di parte, le celebrazioni al Colle, oggi al Quirinale anche le associazioni degli sloveni in Italia, ieri visita lampo del presidente del Senato La Russa a Basovizza, l'invito dei partigiani italiani, sloveni e croati a visitare il lager dell'isola di Rab. Poi le questioni di politica interna, con lo scontro sulle concessioni balneari, uno scontro all'ultima spiaggia, titolo letto e riletto abbastanza spesso. Sul mille proroghe scrive Roberto Ciccarelli, le gare rimandate di un anno e arriva l'avvertimento dell'Unione Europea, la procedura è aperta, i rinvii non aiutano. L'altro conflitto di Meloni e Company con Bruxelles dopo il PNRR e gli aiuti di Stato. E poi si parla anche nella stessa pagina del primo passo verso le cosiddette case green al Parlamento Europeo, accordo tra socialisti, Partito Popolare Europeo, Verdi e Sinistra, il centrodestra italiano vota contro, quindi vota contro anche le indicazioni del Partito Popolare Europeo. Quindi siamo rimasti noi e i vari nazistelli in giro per l'Europa. Gli edifici residenziali in classe energetica E entro il 2030 e D entro il 2033. E poi di Nordio abbiamo detto. Nordio butta le chiavi, il guardasigilli decide di argomentare il suo rifiuto, ma non subito, lo farà il 15 febbraio. Tanto che fretta c'è! L'ordinanza del ministro a 3 giorni dalla scadenza che trasforma il silenzio in rifiuto. Quindi due pagine dedicate alla Turchia, macerie infinite, il terremoto fa vacillare Erdogan a 3 mesi dalle elezioni, mentre per Assad addirittura potrebbe essere un'opportunità di uscire dall'isolamento. Il co-presidente del Comitato Salute in Rojava, Jiwan Mustafa, denuncia: Afrin è stata saccheggiata dai jihadisti, i nostri aiuti bloccati dai turchi. E c'è l'interessante intervista all'ingegnera Pelin Pinar Giritlioglu, che parla di un patto tra capitale e potere, dietro il disastro ci sono i condoni. Dopo il terremoto del 1999, ricorda la Giritlioglu, sono state apportate molte modifiche in Turchia alla normativa sulla zonizzazione. Le leggi sono cambiate, è stata promulgata la legge sulle ispezioni edilizie e nel 2012 è entrata in vigore quella sulla trasformazione delle aree secondo il rischio di disastro. Ma tutto ciò non ha facilitato lo sviluppo di pratiche all'interno di un quadro di regole scientifiche. Il sisma non è mai stato una priorità nella pianificazione delle città turche che si trovano nelle zone di rischio di primo grado. Nonostante una vasta gamma di normative, a guidare il processo è stata la cooperazione tra capitale e potere. In 50 anni sono stati realizzati circa 25 condoni. Insomma, qui Berlusconi è un dilettante allo sbaraglio in confronto. Tuttavia, dopo il terremoto del 1999 si era generato un rifiuto diffuso rispetto a nuove sanatorie. Nonostante ciò, una nuova amnistia è entrata in vigore nel 2018. Utilizzando il sisma come scusa, enormi quantità di denaro sono state raccolte tra chi aveva fatto richiesta di condono. Denaro che avrebbe dovuto essere usato per il rinnovo urbano. Non è stato fatto. 13 milioni di strutture sono state legalizzate in questo modo. Il risultato lo vediamo oggi. Poco prima dell'ultimo sisma abbiamo saputo che una nuova amnistia era nell'aria. E soltanto nelle località di Hatay e Antep ci sono state 70-75 mila richieste di condono, sono le città più colpite, ricorda la Giritlioglu. In altre città i numeri sono leggermente più basse. In altre parole, centinaia di migliaia di edifici nelle zone del sisma hanno beneficiato di una sanatoria. Moltissimi edifici lasciati al loro destino, edifici privati sì, ma anche moltissimi edifici pubblici che sono stati tra i primi a essere danneggiati dal sisma, perché prevede la legge, le strutture pubbliche non sono soggette a ispezione e questo gli ha permesso di procedere senza controllo. E oggi molte società di capitale hanno stretti rapporti con il governo e questo rende più facile per queste aziende fare affari promulgando leggi arbitrarie a spese del pubblico. Il tasso di abusivismo edilizio è ancora alto, in tutto il paese i condoni hanno reso il problema cronico. Inoltre, a causa di un uso governativo delle leggi di pianificazione che ha ignorato il rischio di terremoti e strumentalizzati i piani urbani, le città si sono riempite di zone edificabili che non rispettano i principi di pianificazione e non tengono conto delle valutazioni del rischio. Così l'intervista all'ingegnera turca, poi abbiamo per quanto riguarda la lettura del manifesto, segnaliamo ancora il pezzo dello storico Enzo Collotti, che è morto un paio d'anni fa, pezzo assolutamente sempre attuale, lo trovate a pagina 15, il giorno del ricordo e la memoria corta degli italiani. Si tace dell'occupazione della Jugoslavia e della sciagurata annessione della provincia di Lubiana al Regno d'Italia, su rappresaglie e repressioni simili ai crimini nazisti. I profughi dall'Istria hanno pagato per tutti la sconfitta dell'Italia fascista e nazionalista. Da qui bisogna partire, ma anche da chi ne è stato responsabile. Così Enzo Collotti in un articolo di qualche tempo fa. Ultimo intermezzo musicale ancora con questo gruppo siberiano che si chiama Otiken. poi passeremo agli ultimi quotidiani nazionali che ci rimangono e alle cronache locali. In punto, di nuovo in voce, di nuovo in diretta su Radio Onda Rossa. Proseguiamo la nostra rassegna stampa mattutina dalle colonne del Manifesto a quelle di Avvenire. Varie le questioni da segnalare per quanto riguarda Avvenire. Intanto a pagina 3, nella sezione delle idee e dei commenti, Fabrizio Cassinelli parla dell'Iran in crisi che vende i suoi beni e il governo finisce sotto accusa. L'annuncio di una commissione di saggi, fra virgolette, per le cessioni ha scatenato nuove proteste. In un paese con l'inflazione a livelli record e l'economia al collasso, la decisione di mettere sul mercato industrie e terreni ha sollevato un moto di indignazione anche in Parlamento. Il sospetto dei deputati è che le entrate di tali espropri vengano indirizzate direttamente nelle casse dei guardiani della rivoluzione, per alimentare ancora una volta la geopolitica iraniana, che non può alleggerire la presenza militare ed economica negli stati amici. Quello che finora non sono ancora riusciti a ottenere le giovani generazioni con la loro rivolta verso i rigidi costumi sociali al prezzo di altissimi costi umani, potrebbero provocarlo le difficoltà economiche e gli scandali politici. Speriamo. Poi abbiamo la guerra in Ucraina, nel Lugansk è partita l'offensiva dei russi, scrive Avvenire a pagina 4 Riccardo Michelucci ci parla della di Elena Josipova, una artista che esponeva a San Pietroburgo, ma non può più farlo. La Josipova sfida la guerra dello zar, scrive Riccardo Michelucci, ma le sequestrano i manifesti. L'artista esponeva a San Pietroburgo, epurata anche l'attrice Akhejakova. E poi quelle che vengono definite le amarezze d'Europa per Meloni, ma insomma ne abbiamo abbondantemente parlato. Il terremoto in Turchia e in Siria, un dramma senza fine, la richiesta di togliere le sanzioni alla Siria. Su questo, sulla situazione in Siria, scrive Camilla Eid a pagina 7, in ostaggio della dittatura di Assad, da 12 anni isolati dal mondo, una breve cronistoria di 12 anni che sono stati davvero terrificanti per la popolazione siriana. Poi che cos'altro? La vicenda, la questione Alfredo Cospito, se ne parla a pagina 9 con la presa di posizione del ministro Nordio e l'intervista all'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ricorda la conferenza stampa alla Camera di questo pomeriggio alle 14, che rimanderemo in diretta, come già annunciato in apertura. E non c'è molto altro in realtà questa mattina. C'è il tentativo, diciamo anche nobile per qualche verso, di riuscire a parlare della giornata delle foibe in maniera non becera, ma è davvero complicato in un contesto come quello italiano. Da segnalare però un paio di cose per quanto riguarda ancora gli esteri, l'Africa e l'America centrale. Cominciamo con l'Africa e con il Burkina Faso, che va verso il baratro. Nel mirino anche gli operatori, scrive Matteo Fraschini Coffi da Dakar. Peraltro il jihadismo dilaga e il leader golpista è sempre più solo. Il contagio si estende anche ai paesi vicini, assassinati due dipendenti di Medici Senza Frontiere, episodi di violenza anche in Togo, e si allunga l'ombra dei mercenari. Dal Centro America, la repressione in Nicaragua, Ortega condanna a 10 anni 4 sacerdoti, erano finiti in carcere ad agosto con un vescovo particolarmente critico nei confronti del regime. E ancora una breve dall'Irlanda del Nord, che è vittima di una paralisi politica che dura da tempo e che non si risolverà purtroppo presto. Londra infatti ha congelato la crisi politica in atto a Belfast, il voto rinviato di un anno. Così così la lettura di Avvenire. Per quanto riguarda invece il Foglio, bisogna sicuramente segnalare, le pagine qua è sempre difficile capire che numero abbia, diciamo pagina 5, il lungo intervento di Giovanni Fiandaca sul carcere, diciamo un intervento di ambito generale, ma sicuramente da leggere. Il carcere da salvare, Auspicare una verifica pubblica del carcere duro non equivale a fare un'inchina ai mafiosi e accedere alle loro illecite pressioni. Fermezza, diritti, regimi speciali, verità non convenzionali. Sul caso Cospito, essere fermi su Cospito, scrive Fiandaca, non significa ignorare che il 41 bis ha bisogno di una messa a punto vera. La compatibilità del 41 bis con la Costituzione risulta in alcuni casi alquanto problematica. I motivi ci sono. E come utilità, giustizia e certezze, il futuro dello Stato di diritto, anche quando si parla di carceri, passa sicuramente da qui. E poi abbiamo le altre questioni di politica interna, che però abbiamo già affrontato altrove, e ci sono delle cose divertenti su Salvini, ma le leggiamo fra un attimo. Allora, alle 9:41 noi chiudiamo, diciamo, chiudiamo le cronache nazionali con un pezzo, appunto, diciamo, del Foglio su Salvini, così per chiudere anche con un po' di leggerezza. Poi ci saranno, come sempre, le cronache romane. Il pezzo lo firma Gianluca De Rosa e si intitola Salvini, il sobrio a Termini dopo l'accoltellamento. Un racconto. Che la postura abbia preso una piega inedita istituzionale e quasi seriosa, scrive il giornalista, lo si capisce persino dall'abbigliamento. Sono lontani i tempi in cui il crimine si combatteva con le felpe della polizia. Certo, pur trasferito dal Viminale a Porta Pia, Matteo Salvini, vice premier e ministro delle infrastrutture, riesce comunque a occuparsi di sicurezza. Ma per farlo dentro gli scali ferroviari, il segretario leghista non veste una divisa da capotreno, ma una semplice grisaglia. È sobrio, distantissimo dai tempi del governo giallo-verde. Arriva persino a dire una cosa che un tempo sarebbe stata un'eresia. Attenzione, il tasso criminalità zero non esiste. Anche nelle stazioni lo scippo e l'aggressione ci saranno sempre. Siamo a Roma Termini, nella Freccia Lounge, sala d'attesa di lusso con caffetteria per passeggeri business. Si presenta l'indagine conoscitiva sulla percezione della sicurezza sui treni e nelle stazioni italiane. Percezione, attenzione, importante. Con Salvini c'è l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. Coincidenza incredibile, il giorno prima è uscita la notizia dell'ennesimo accoltellamento a un passo da stazione Termini. Sui ballatoi di Via Giolitti, luogo di massimo degrado dell'esterno stazione, tre marocchini hanno ferito un 46enne milanese ancora in prognosi riservata. Il fattaccio è avvenuto nel fine settimana, ma la notizia è stata fornita a giornali solo mercoledì e a qualche malizioso è venuto un dubbio. Ma non è che hanno aspettato di proposito per avere la notizia insieme alla conferenza stampa? Ma Salvini ci tiene subito a precisare. È stato solo un caso, abbiamo preparato l'indagine da molto tempo, non abbiamo doti di preveggenza. I numeri dell'indagine anticipano un annuncio. Ferrovie dello Stato, lo chiede Salvini, assumerà 1000 vigilantes per garantire maggiore sicurezza negli scali ferroviari. Per farlo nascerà una nuova società, FS Security, che unirà le strutture di protezione aziendale di Trenitalia e di RFI. Il ministro, d'altronde, non può più disporre delle forze di polizia, ma di Trenitalia sì. Le 1000 assunzioni partono oggi, dice, e si completeranno nel 2025. I nuovi assunti saranno distribuiti nelle stazioni di tutta Italia. Nasceranno anche una scuola di formazione. A Roma sarà allestita la Control Room nazionale per il monitoraggio di tutte le stazioni attraverso gli impianti di video sorveglianza. Al Salvini serio rimane ancora almeno quanto basta della verba di un ex direttore di Radio Padania per ribattezzare l'operazione Spedizione Ferroviaria dei 1000. Iperbolico, certo, ma più garibaldino che trucesco. Mentre Corradi snocciola i numeri dell'indagine, il ministro fa sì sì con la testa. Dal sondaggio realizzato con SVG emerge che Roma Termini è la stazione percepita come la meno sicura d'Italia. Solo il 18% degli intervistati considera sicuri gli spazi interni e solo il 5% quelli esterni, contro rispettivamente il 45,18% di Milano Centrale e il 72,24% di Napoli. E quindi evidentemente la percezione è un dato molto soggettivo. In tutte le città comunque sono gli spazi esterni e gli scali quelli considerati più pericolosi, per il resto si percepisce maggiore sicurezza rispetto al passato. E Salvini arriva persino a fidarsi più dei dati che della fredda cronaca. Penso che il 2023 sarà l'anno della svolta per la sicurezza nelle stazioni. I dati sono in miglioramento, anche se certo ogni rapina è grave. Ricorda persino l'importanza del vivacizzare le aree esterne. Della serie non servono solo i controlli. Non sembra lui anche quando si parla di collaborazione con i sindaci, persino quelli di centrosinistra. Con Gualtieri stiamo lavorando bene sullo sviluppo delle metro della città e anche sulla sicurezza dei Termini. Lo faremo perché Roma ospiterà il Giubileo e forse l'Expo, la stazione e il biglietto da visita. Saranno le regionali imminenti, ma il segretario della Lega si mantiene su toni pacatissimi su tutto. Persino su Sanremo, dopo le polemiche di due giorni fa, abbassa i toni. E a chi chiede gli attacchi al governo di Fedez, replica breve, ho cose più importanti di cui occuparmi. Ecco, con, diciamo, la visita di Salvini al lounge della stazione Termini possiamo chiudere un po' in leggerezza una rassegna stampa che purtroppo si è occupata, come spesso accade, di temi invece molto, molto gravi e molto drammatici. Chiudiamo con le cronache romane. Cominciamo con Repubblica, che continua la sua crociata contro l'amministratore di Acea, e per ragioni, come dire, che tutto sono meno che nobili, fermo restando, diciamo, che non abbiamo motivi di particolare simpatia per Fabrizio Palermo, chi per lui, ma insomma, capisco che i giornali, è comprensibile che i giornali, fra le altre cose, prendano posizione e anche facciano attività di lobbying per questo o quel politico, questo o quel manager, per carità, però oltre certi livelli non bisognerebbe andare. E che cos'altro, pure la campagna elettorale, diciamo, affrontata un po' così, per divertircisi un po', possiamo andare alla questione delle case in paia, l'ente che dava evidentemente a chi di dovere case in vendita, diciamo, a prezzi calmierati, mettiamola così. L'inchiesta su Empaio, una casa Empaio anche all'imprenditore che cura l'immagine di Urigon e Salvini. Tra gli acquirenti degli appartamenti dell'ente previdenziale spunta Colotta, founder di Ital Communications, vicina a Lega e a UGL. E poi abbiamo una brutta vicenda di pedofilia che arriva da una delle più importanti società sportive romane, la Stella Azzurra di basket. Qui siamo a pagina 9. Il coach molestava i ragazzi più poveri, che quelli, diciamo, con meno meno copertura. I racconti degli atleti della Stella Azzurra. Ancora nessuno si spiega come sia stato possibile affidare dei minorenni a un tecnico che era già stato arrestato e condannato per reati di violenza sessuale e pedofilia. Così Repubblica, pagina 9. Poi poi abbiamo il calcio, quindi possiamo andare al Corriere della Sera, che invece apre sulle regionali, l'ultimo confronto tra i candidati, quindi fra D'Amato, Rocca e Labianchi. E si parla del sondaggio alla cui presentazione ha partecipato Salvini, il sondaggio shock delle ferrovie, con solo un viaggiatore su 5 si sente sicuro. I lavori in corso sui binari della metro A, e in particolare alla fermata di Cinecittà durante un cantiere notturno, la sostituzione delle rotaie doveva essere fatta 15 anni fa. Bene, tranquillizzante questa cosa. Anche qui la vicenda della Stella Azzurra e sul perché nessuno abbia fatto segnalazioni sul tecnico 55enne già arrestato per abusi sessuali su minori, già arrestato e condannato nel 2018 a Perugia. Poi chiudiamo con oggi non abbiamo purtroppo la cronaca romana del Messaggero, però c'è un articolo che abbiamo e che si riferisce a quanto è avvenuto ieri a Ostia. Scontro sulle foibe in aula, schiaffi e insulti, aggredito anche un anziano. Scrive il Messaggero. Rissa tra il pubblico ieri mattina nell'aula consiliare del 10° municipio durante la commemorazione del giorno del ricordo. Insulti, minacce, ma anche qualche spintone e perfino un pugno sono volati tra alcuni cittadini durante l'intervento della scrittrice storica Giuseppina Mellace, invitata per l'occasione dalla Commissione Cultura che aveva organizzato l'evento. Il Consiglio Municipale si era chiuso a mezzogiorno proprio per dare spazio all'iniziativa. prima un minuto di silenzio in memoria delle vittime di quella tragedia. Poi la parola era passata alla scrittrice, impegnata a ricostruire i fatti che provocarono l'eccidio di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, Dalmazia e Quarnaro durante subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una ricostruzione giudicata strumentale ma soprattutto non aderente alla realtà dei fatti, secondo alcuni consiglieri dell'opposizione di centrodestra, tutti storici di professione, immagino, che hanno così preferito non polemizzare e lasciare l'aula. Mentre Monica Picca della Lega, Sara Adriani, Fratelli d'Italia, Alessandro Aguzzetti di Italexit stavano uscendo, si è scatenato il parapiglia. A contrapporsi in particolare simpatizzanti della sinistra e dell'estrema destra che stavano seguendo la relazione della scrittrice. Insulti e minacce, e in pochi minuti le parole si sono trasformate in violenza. Spintoni e un pugno al viso di un anziano, un nonnino di 80 anni, da parte di un attivista dell'estrema destra, mentre un paio di consiglieri di maggioranza sono stati costretti a intervenire per calmare gli animi e gettare acqua sul fuoco prima che la situazione degenerasse. Poi il pubblico è uscito dall'aula, per fortuna senza ulteriori strascichi. Superato lo shock, l'anziano si è fatto medicare al pronto soccorso dell'ospedale Grassi, e non è escluso che presenti una denuncia contro il suo aggressore. Dalla maggioranza di centrosinistra è arrivata la ferma condanna dell'aggressione verbale e fisica di esponenti di destra. Si legge in una nota: una condotta inaccettabile, sempre particolarmente grave nell'aula del Consiglio, che dimostra ancora una volta l'assoluta incapacità dell'estrema destra di rispettare le più banali regole della democrazia e del vivere e civile. Dissociarsi totalmente da ogni forma di violenza e da quanto è successo anche la capogruppo della Lega. E poi sono seguiti molto imbarazzati anche le prese di posizioni, la presa di posizione. di Fratelli d'Italia. Questa la cronaca di Ostia, da Ostia, diciamo, vista attraverso ovviamente la lente della cronaca romana del Messaggero. Quando sono le 9:53 minuti primi, noi possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani come ogni sabato intorno alle ore 9. Breve